quella proiezione che voi avete visto prima è una proiezione che abbiamo fatto noi sulla base della popolazione che è attualmente delle regioni, ma con legge bisognerebbe poi attribuire ad ogni regione il numero di senatori. E poi nella legge regionale bisognerebbe stabilire come si selezionano i senatori, quali sistemi si potrebbero adottare. Qui qualcuno ha detto, ma per esempio potrebbe essere che mentre si va a votare per il Consiglio regionale, io potrei esprimere come elettore anche la mia preferenza sul fatto che quel candidato per cui voto, secondo me, potrebbe anche andare a fare il senatore. Quindi, per esempio, se Magliano si presentasse alle, o Leo si presentassero alle elezioni del prossimo Consiglio regionale, avere una scheda in cui dice io voto Leo Magliano e poi dico anche che secondo me, se voglio, posso dire che va a fare il senatore. Questo potrebbe essere uno dei sistemi. O le regioni invece potrebbero dire si vota solo per il Consiglio regionale e poi il Consiglio regionale decide lui quali sono i 14, 7, i 9. Qui è aperto. C'è però un vincolo, che la riforma dice che questi senatori devono essere scelti dalle singole regioni sulla base delle scelte degli elettori e dunque una qualche espressione di volontà da parte degli elettori ci deve essere per forza, perché le leggi, se no, delle regioni sarebbero incostituzionali. Questa legge, cioè questa legge bicamerale, ma anche quelle delle regioni, potrebbero essere impugnate davanti alla Corte Costituzionale prima di entrare in vigore. La Corte Costituzionale ne potrebbe verificare la costituzionalità prima che entri in vigore. Quindi questo è. Poi i senatori non avrebbero l'indennità da parlamentare perché hanno già l'indennità da consigliere o da sindaco, a seconda di quello che sono. Avrebbero le immunità penali dei parlamentari nell'esercizio e a causa delle loro funzioni da senatore, no? È un po' complicato, perché a seconda del ruolo che ho, quindi se commetto un illecito in qualità di consigliere regionale e sindaco, no. Se commetto un illecito in qualità di senatore, anche se sono ovviamente o sindaco o consigliere, perché quella è la condizione, scatterebbero le immunità penali. È evidente che questo doppio status, qualche tipo di problema, evidentemente potrebbe comportarlo. Vediamo, vuoi che ci fermiamo? No, facciamo ancora un pezzetto, arriviamo fino alla formazione delle leggi. Qui io ho riportato due esempi di cui si discute tantissimo, no? Cioè soprattutto questo sul Presidente della Repubblica. Io qui ho riportato uno schemino per farvi, per rendere più chiaro, spero almeno, nelle intenzioni era rendere più chiaro, spero di esserci riuscita, come funzionerebbe l'elezione del Presidente della Repubblica, cioè di un organo di garanzia. Oggi, come sapete, il Presidente della Repubblica è eletto in seduta comune da entrambe le Camere con delle maggioranze che sono delle maggioranze per cui fino al terzo scrutinio si va a 2/3, poi insomma non sto a farla lunga. Vediamo cosa succederebbe per capire se in qualche misura l'elezione di un organo di garanzia, cioè come funzionerebbe l'elezione di un organo di garanzia, qual è il Presidente della Repubblica. Allora, nelle prime tre votazioni ci vorrebbe la maggioranza dei 2/3, naturalmente sarebbe sempre a Camere riunite, quindi sarebbe i 2/3 di 725, perché sarebbe 630 più 95 più 5 più X. Quell'X è quello famoso che balla sempre qualche numerello, quindi 483. Dopo la terza votazione ci vorrebbe la maggioranza dei 3/5, e cioè 435. State attenti perché questo è un passaggio importante. Quindi vuol dire che nessuna maggioranza politica da sola fino a quella maggioranza là, con l'attuale legge elettorale, perché questo è il punto, può eleggere da sola il Presidente della Repubblica, perché l'attuale legge elettorale prevede che il partito che vince prende 340 seggi. Non so se è chiaro. Questa è una delle questioni che più dibattute. Dalla settima votazione la maggioranza sarebbe dei 3/5 dei votanti, cioè di quelli che rimangono in aula. Allora uno potrebbe dire: attenti, perché i 3/5 dei votanti non sono più i 3/5 dei partecipanti, quindi a questo punto cala drasticamente. Attenti però, perché i 3/5 dei votanti presuppone che la Camera sia sempre legittimamente costituita per votare, quindi ci deve essere sempre la maggioranza in aula. Quindi in realtà io non so, cioè, tranne che proprio ci sia, come dire, no, una situazione molto conflittuale al massimo, ma in realtà, almeno da questi numeri, a me pare di poter dire che l'elezione del Presidente della Repubblica non sarebbe poi consegnata ad una maggioranza. Ovviamente dalla settima votazione, se c'è una situazione politica molto 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 conflittuale, si può correre il rischio che, essendo richiesta solo la maggioranza dei 3/5 dei votanti, però deve uscire dall'aula il 60% dell'aula, e quindi a quel punto è chiaro che la seduta non è più validamente costituita. Ecco, quindi ho fatto solo questo esempio perché è una delle cose di cui si discute di più. L'altra innovazione abbastanza importante che il testo di riforma prevede è che le leggi elettorali, prima di entrare in vigore, su ricorso di un quarto dei deputati, cioè 158, o un terzo dei senatori, 32-34, possono essere impugnate davanti alla Corte prima dell'entrata in vigore, cioè prima che entrino in vigore. Sapete che il Porcellum è stato dichiarato incostituzionale, e il Parlamento però non è stato sciolto, perché la Corte Costituzionale ha detto sì, la legge era incostituzionale, ma il Parlamento io non lo posso sciogliere. E quindi noi abbiamo avuto abbiamo un Parlamento che ha questa spada di Damocle in testa, cioè di una legge elettorale che è stata dichiarata incostituzionale. Se la riforma passasse, le leggi elettorali, prima di entrare in vigore, potrebbero passare il vaglio della Corte Costituzionale. Questo potrebbe garantire che la Corte Costituzionale dice in anticipo se una legge elettorale è costituzionale o meno. Se la riforma passasse, anche l'Italicum in via, cioè l'attuale legge elettorale, su cui sapete ci sono tantissime discussioni, potrebbe essere mandata alla Corte Costituzionale per la verifica della costituzionalità. Questo è il mio primo blocco.
Là c'è un microfono, ci sono delle domande su questo primo blocco?
Molto, cioè proprio cose che io non ho saputo spiegare bene o che non sono chiare.
Prego, un secondo, arriva il microfono così ti sentono anche là in fondo.
Grazie per queste prime informazioni. Una domanda: perché è così importante il bilanciamento tra le due Camere? Cioè una Camera ha una maggioranza e un'opposizione, perché ci deve essere un ulteriore bilanciamento su un altro organo?
È chiaro, no, è molto chiaro, è un problema solo di dato dell'esperienza, mettiamola così. Cioè non c'è una ragione teorica o razionale, perché in realtà se una Camera è una Camera già composta da un numero significativo di deputati, e 630 è un numero significativo di deputati, in realtà tu già all'interno di quella Camera hai la possibilità di... Però il tema qual è? È come è eletta quella Camera, qual è la legge elettorale di quella Camera. Se tu hai una legge elettorale super maggioritaria, capisci cosa voglio dire? Allora il problema del bilanciamento può sorgere, è chiaro? Quindi in teoria una sola camera può tranquillamente garantire la dinamica maggioranza-opposizione. Dipende dalla legge elettorale. Se hai una legge elettorale molto maggioritaria, allora, siccome tu questo non lo sai in anticipo, perché le leggi elettorali sono fatte dai parlamenti, non dalla Costituzione, e allora si tende a tenere comunque due camere per evitare che una sola corra il rischio di essere composta con una legge elettorale molto maggioritaria. Non so se sono stata chiara.
Prego.
Una questione molto semplice, ha parlato del discorso relativamente al Presidente della Repubblica, invece nel caso del conferimento della validità o fiducia, diciamo, del governo, quindi sì, del Presidente del Consiglio, è forse dopo?
Sì, è dopo.
Perché in effetti anche lì...
No, è dopo. Adesso chiedevo solo di questo è uno dei blocchi successivi.
Altro? Là in fondo. No, qui.
Volevo solo chiedere, pagina 16, dunque la somma lì, 6,30 più 95 più 5 fa 7,30 già, e poi sì, c'è la X, quindi perché due terzi di 725?
Questa perché è una... sono 630 più 95 che più sono 5. Certi, più 5 che sono certi, fa 7,30. Più X. No, ma 483 è la...
Vabbè.
No, 483 è la maggioranza, sono i due terzi di quella somma, sì, sopra.
E il 725...
Ah no, ho capito, però 483
è la maggioranza della, sì, somma. Ok, va bene. La seconda questione è questa. Quei numeri 14, la Lombardia, 2, la Calabria, la Liguria, eccetera, sono stati fatti in funzione
della popolazione.
Però siccome poi ci sarà una legge quadro, dicevi, no, può essere che non siano questi i numeri con cui vengono stabiliti le rappresentanze in Senato, dipende dalla legge che verrà fatta.
Però il testo di riforma parla della popolosità della regione.
E quindi c'è una distorsione, perché per esempio poi lei dove dice due, di cui uno deve essere almeno un sindaco, vuol dire che c'è un po' di contraddizione. Ecco. Quindi io penso che poi il problema deve essere superato da questa famosa legge
bicamerale.
Esatto.
Sì. Comunque la popolosità della regione è un vincolo previsto dal testo di riforma, quindi sì, i numeri, questi sono già proiezioni fatte dalle camere, i numeri non sarebbero molto diversi da questi.
Ho capito. L'ultima
come cosa, numeri.
L'ultima cosa, da più parte si sente dire bisogna che ci sia l'elezione diretta anche per la rappresentanza in Senato, questa potrebbe essere
il contenuto della legge regionale, perché la regione potrebbe decidere,
esatto,
di far scegliere i senatori direttamente dai cittadini. Quindi non c'è, quella è una scelta che ogni regione potrebbe fare.
Quella può essere, quindi questa obiezione può essere facilmente superata.
Sì, è tutto aperto, nel senso che lì non c'è un vincolo. Okay. Ti dice semplicemente che devono arrivare dalle regioni in queste proporzioni. Poi ogni regione nella sua legge elettorale potrà decidere come selezionare i 14, 9, gli 8 e fischi.
Va bene. Ultimo, là in fondo, poi andiamo avanti.
Grazie, buonasera. Volevo chiedere rispetto anche alla domanda che è già stata fatta sul Senato, cioè mi è sembrato di capire che una differente legge elettorale dia una legittimazione diversa alla Camera, ma io mi domando com'è possibile che una riforma costituzionale non preveda in maniera certa l'elezione di una sua Camera? Cioè, secondo me è...
Che non preveda il tipo di legge elettorale.
Esatto.
Ma già adesso è così, eh?
Il Senato viene eletto direttamente dai cittadini.
No, ma una cosa...
La domanda è rispetto alla legittimazione. Perché una Camera dovrebbe essere più o meno legittimata a seconda di come viene eletta e non invece a seconda di cosa disciplina la Costituzione? Cioè, questa è la domanda.
Se ho capito bene la domanda, attualmente la legittimazione è identica, nel senso che sono tutte e due elette a suffragio universale diretto, punto. E sulla base di quello fanno le stesse cose. Nel momento in cui cambi la modalità di eleggerle, cambi anche le funzioni. Perché? Perché così i sistemi costituzionali sono tutti costruiti così. C'è una logica per cui se sei eletto nella stessa, con le stesse modalità e le stesse funzioni, se sei eletto in maniera diversa hai funzioni diverse. È una legge del diritto costituzionale. Ecco, veniamo a un altro set importante che è la formazione della legge, cioè come si formerebbe la legge. Allora, attualmente tutte le leggi sono bicamerali. Cosa vuol dire che tutte le leggi sono bicamerali? Che tutte le leggi devono avere l'approvazione della Camera e del Senato, nell'identico testo. Con la riforma quasi tutte le leggi sarebbero monocamerali, ma il Senato potrebbe chiedere di fare proposte di modifica. Alcune leggi, cioè le leggi di bilancio e di stabilità, sarebbero deliberate dalla Camera, ma andrebbero obbligatoriamente al Senato. Cioè, nel primo caso, il primo caso è tutte le leggi sarebbero approvate dalla sola Camera, ma il Senato, se volesse, potrebbe chiedere di introdurre modifiche. Le leggi di bilancio e di stabilità invece sarebbero approvate in prima lettura dalla Camera, ma dovrebbero andare obbligatoriamente al Senato affinché il Senato possa fare. Quindi nel primo caso non vanno obbligatoriamente al Senato, ci vanno solo se il Senato lo chiede. Queste sono praticamente il 90% delle leggi. Le leggi di bilancio e di stabilità invece andrebbero obbligatoriamente al Senato, affinché il Senato, se vuole, fa delle proposte di modifica. Alcune leggi rimarrebbero bicamerali. Vediamo adesso nello specifico. Il 90% del... Guardate, vi faccio prima vedere questo. Su 260 leggi approvate in questa legislatura, 255 verrebbero approvate con questo procedimento. La Camera delibera, entro 10 giorni un terzo dei senatori potrebbe fare richieste di modifica, se le fa, fa le proposte entro 10 giorni, ed è la Camera che entro 30 giorni si deve pronunciare in via definitiva. Se il Senato non fa nessuna proposta di modifica, la legge entra subito in vigore. Quindi questo diventerebbe il procedimento di formazione del 90% delle leggi, anche un po' di più sostanzialmente. Quindi legge monocamerale, fondamentalmente monocamerale, con possibilità da parte del Senato in tempi brevissimi di fare proposte di modifica in tempi strettissimi. 10 giorni e 30 giorni la Camera deve deliberare. Ecco, le leggi di bilancio e di stabilità invece, per l'impatto che hanno sugli enti locali, chi qui fa l'amministratore locale lo sa molto bene, ci sono solo due leggi che impattano veramente sugli enti locali, sono le leggi di stabilità e di bilancio, sono quelle lì, perché sono quelle con cui vengono attribuite, quelle lì, sono quelle che stabiliscono i tetti, il patto di stabilità, cioè sono quelle. Allora, queste andrebbero invece automaticamente al Senato. Quindi la Camera approva, le leggi vanno automaticamente al Senato, il Senato se vuole si può esprimere entro 15 giorni, però anche qui è la Camera che si esprime in via definitiva. Cosa vuol dire in via definitiva? Che gli eventuali emendamenti richiesti dal Senato non è detto che passino, perché è la Camera che si esprime in via definitiva. Ci sono poi una serie di leggi che per la loro o importanza o l'impatto che hanno sugli enti locali rimarrebbero bicamerali, secondo il procedimento che noi abbiamo attualmente. che sono le leggi costituzionali, le leggi di attuazione del titolo quinto, quelle sugli enti locali, sull'ordinamento degli enti locali, le leggi sull'associazionismo comunale, le leggi sull'attuazione del diritto dell'Unione Europea, sulle prerogative dei senatori, la legge elettorale quadro del Senato e la legge di ratifica dei trattati UE. Queste rimarrebbero bicamerali. Nonostante l'elenco, sono una percentuale assolutamente residuale rispetto al complesso normativo delle leggi che si fanno oggi in Italia. Quindi non vi deve trarre in inganno l'elenco, non sarebbero tante le leggi bicamerali, in realtà sono poche. La stragrande maggioranza delle leggi sarebbe monocamerale. Indubbiamente si semplifica, non c'è niente da fare, si semplifica. Adesso poi che sia una semplificazione eccessiva possiamo discutere, però si semplifica. Questi sono i dati della Camera. Dati, cioè sono dati presi dai dossier della Camera. Allora, le leggi ordinarie approvate sino al 15 dicembre sono 55. La media, stiamo parlando della legislazione attualmente in corso, la media dei giorni dalla presentazione all'approvazione è di 563 giorni. Il Senato ha impiegato in media 360 giorni per la prima lettura e 226 per la seconda lettura. Quindi indubbiamente si semplifica il procedimento di formazione. Che poi si semplifichi troppo, sia troppo accentrato nella Camera, questo è un altro discorso di cui possiamo discutere. Però indubbiamente chi dice che non impatta sul procedimento di formazione delle leggi dice qualcosa che non è corretto, perché i dati sono questi. E il dato è che con la riforma il Senato sarebbe obbligato a deliberare in 40 giorni, perché la tempistica è direttamente prevista all'interno della Costituzione. Su 260 leggi approvate in questa legislatura, cioè quindi nel corso della 17esima, 260 sono, 255 sarebbero approvate con la procedura numero 1, quella monocamerale. Questo per darvi il senso dei numeri, solo per avere un'idea della rappresentazione dei numeri. Inoltre, e questo è un altro pezzo del procedimento legislativo, lo Stato potrebbe intervenire nelle materie di competenza delle regioni per garantire l'unità nazionale. Quindi potrebbe intervenire in materie che sono di competenza delle regioni quando si tratta di garantire l'unità nazionale. Il caso classico che noi facciamo è quando, per esempio, entra in vigore qualche normativa europea e le regioni non la attuano tutte, per esempio. Quello è un caso classico in cui lo Stato interviene, e anche se la competenza è della regione, interviene per garantire l'unità nazionale. Ovviamente l'unità nazionale è un concetto vago. In questi anni noi abbiamo visto come la giurisprudenza costituzionale lo ha interpretato, cioè quando è che lo Stato interviene per garantire l'unità nazionale. Quindi più o meno ci orientiamo. Però è ovviamente una formula onnicomprensiva. E quindi ovviamente dà allo Stato, che in questo caso, quando si parla di Stato, può intervenire nelle materie di competenza delle regioni, è chiaro che sono disegni di legge di competenza di iniziativa governativa. È evidente, no? Qui la procedura prevederebbe che la Camera approva, la trasmissione al Senato diventerebbe obbligatoria, il Senato per modificare si deve esprimere a maggioranza assoluta, se la Camera vuole prevalere a sua volta deve farlo a maggioranza assoluta. Quindi vedete che però ci sono una serie di compensazioni che sono nelle maggioranze. Naturalmente 316 con la legge elettorale attuale è sotto del 340, chiaro, no? Quindi però ci devono star tutti in aula per votare, cioè il tema è sempre un po' quello, quindi un po' di compensazioni, come vedete, ci sono. Allora, in sostanza, il Senato mantiene la funzione legislativa in materie o che sono di interesse delle regioni o degli enti locali o sulle leggi più importanti. In compenso acquista funzioni non legislative attraverso cui controlla la Camera dei Deputati. Questa sarebbe la logica. Cioè, per capire cosa intende questa riforma bisogna entrare nella sua logica. Poi uno può votare sì, no, non è un problema. Il problema è entrare in una logica, che è una logica diversa da quella attuale. Per cui se non entri nella logica di quello che vuol dire la riforma, non la capisci, oppure dai giudizi affrettati. La logica è questa: il Senato mantiene la funzione legislativa su alcune materie, acquista funzioni non legislative. Perché? Perché viene eletta in un altro modo, non viene più eletta a suffragio universale diretto. E quindi questo implica che la Camera mantiene un certo tipo di funzioni e il Senato le differenzia. Questo è il mio secondo blocco.
Domande? Una lì e due là in fondo.
Grazie. Desideravo chiedere alla professoressa, nella sua prima slide lei ha presentato appunto che le leggi, possiamo chiamarle finanziarie, saranno anche votate probabilmente dal Senato, ma una domanda che faccio da studente di giurisprudenza, che ci avete insegnato poi a giurisprudenza, insomma, che durante la rivoluzione americana ci fu il Boston Tea Party, dovuto proprio a delle tasse, la mancanza di rappresentatività nei luoghi di decisione di quelle tasse, e ci fu questo atto che poi diede vita alla rivoluzione americana. Ecco, io chiedo, come mai bisognerebbe dare la possibilità al Senato, che non è eletto direttamente dai cittadini, ma forse sarà eletto secondo la norma regionale in maniera indiretta da parte dei cittadini? Ecco, questo perlomeno io che ho avuto insomma l'onore di frequentare l'Università degli Studi di Torino non riesco a capirlo esattamente.
Cioè, non capisci cosa?
Non capisco il fatto che un organo che non è eletto direttamente dai cittadini deve decidere forse
sulle leggi di bilancio e stabilità.
Sulle leggi di bilancio.
Ah, ok, no, non avevo capito. No, il motivo, speravo di averlo chiarito prima, sono le leggi che incidono direttamente sulla vita delle regioni e degli enti locali. Perché sono le leggi con cui in sostanza vengono posti i limiti più principali. Qui, insomma, chi fa l'amministratore locale lo sa bene, con le leggi di bilancio e di stabilità sono quelli con cui si tagliano o si aumentano i trasferimenti agli enti locali, sono quelli con cui si pongono i vincoli alle imposte che possono porre, ecco, gli enti locali, sono quelli con cui si pongono i vincoli all'assunzione nelle pubbliche amministrazioni. Quindi sono classicamente quei due tipi di leggi che più incidono sulla vita e sull'amministrazione degli enti locali.
Ok, quindi praticamente si demanda alla regione di imporre tasse che sarebbero regionali e non più nazionali, sostanzialmente. Cioè, se si aumentano, ad esempio, una tassa regionale che viene decisa in Senato, sarà la regione stessa che poi dovrà aumentare una tassa locale.
Sì, ma questo è anche oggi,
Sì, cioè, sì, appunto, oggi una regione, però a maggior ragione quando poi non saranno poi eletti in maniera diretta.
Sì, ma qui la logica è che sono due leggi che incidono molto sul loro bilancio, capito?
Sì, e pensiamo ad esempio alla regione Piemonte, no? Che ha un bilancio non propriamente roseo.
Però sono classicamente le due leggi che incidono di più sul bilancio degli enti locali.
Grazie.
Ma la mia domanda, da quello che ho sentito nella seconda parte, diventa questa. Il senatore è o consigliere regionale o sindaco, quindi già è abbastanza impegnato. Cioè, voglio dire, almeno i consiglieri regionali che ho conosciuto io sono anche certe volte impegnati al 100%. Deve fare anche il senatore, cioè deve avere o questa funzione consultiva, direi, no? Rispetto a tutta la maggioranza delle leggi, oppure addirittura proprio deve votare e deve quindi esprimersi. su questioni grosse. Allora, intanto questo tempo dove lo trova? Da una parte. Dall'altra, cioè c'è il rischio che su quello su cui lui è consultivo, ad esempio, che deve in 10 giorni presentare una controproposta, mi sembra un po' forte, cioè in 10 giorni, cioè, non lo so chi... E quindi magari non fa in tempo, oppure sulle questioni grosse di bilancio magari passa il tempo a fare il bilancio, però poi dopo in regione non viene più, oppure magari il sindaco è quello di Marentino, non è il sindaco di Torino, però cioè, evidentemente al Senato probabilmente ci vanno i sindaci delle grandi città, probabilmente, cioè, anche se evidentemente, quindi cioè, vedo che c'è vedo una certa difficoltà poi a capire come il Senato dà una contributo positivo a tutto questo.
Guarda, io non ti so rispondere di come potrebbe essere, ti posso dire che nei sistemi in cui è così funziona per due tipi di motivi. Prima di tutto perché vabbè, la legge di bilancio si fa una volta all'anno, anche quella di stabilità, quindi non è che cioè si fa una volta, la legge di bilancio e la stabilità si fa una volta all'anno. Di solito gli emendamenti già oggi non li fanno i senatori e i consiglieri, hanno gli staff. Io in tutta la mia pur piccola esperienza che ho di conoscenza di amministratori, io non ho mai visto, cioè sono gli staff che fanno gli emendamenti, cioè il parlamentare piuttosto che il consigliere dà un indirizzo e poi ha lo staff che gli prepara gli emendamenti tecnici, quindi insomma, no. È chiaro che questa cosa, io lo dico perché secondo me per votare informati cioè bisogna abbandonare per un attimo il sistema come è oggi, capire la logica, perché questa è una logica completamente diversa da quella attuale, questo è il punto. Allora, è chiaro che noi oggi, cioè noi abbiamo un Senato che ha sempre funzionato in un altro modo, queste cose per noi sono sconosciute, capisci? Quindi, cioè capisco che uno dice, ma come fa? Ho capito, però negli altri sistemi lo fanno, quindi avranno trovato una quadra. La compensazione quale potrebbe essere? Che oggi, sulle leggi di bilancio e di stabilità, gli enti locali non possono dire nulla. Cioè oggi se Camera e Senato fanno una legge di bilancio, io ovviamente cerco di portarvi tutti, di farvi vedere tutti gli aspetti, poi oggi se Camera e Senato decidono di fare una legge di bilancio, come hanno fatto in questi anni, in cui hanno tagliato sulla sanità, sulle assunzioni, gli enti locali non possono dire nulla, cioè non hanno nessun posto in cui possono nemmeno tentativamente dire io non sono d'accordo. Questo è un sarebbe un sistema che perlomeno gli dà la possibilità di dire no, sulla legge di bilancio io non sono d'accordo. Oh, ecco, quindi è chiaro che c'è la difficoltà del doppio ruolo, dall'altro lato c'è il fatto che su alcune leggi, che sono quelle che ti riguardano di più in assoluto, avresti la possibilità come amministratore locale, soprattutto se sei il sindaco di una città metropolitana o sei comunque consigliere regionale che vieni mandato a far quel mestiere, avresti la possibilità di dire sulla legge di bilancio di stabilità io non sono d'accordo. Ecco, questo è solo per dare un altro spaccato.
Prego. Allora, non so se ho capito bene, mi pare che nelle leggi normali sia un terzo dei senatori, 32, che può fare proposte di modifica. Tra l'altro in questa situazione di tripartizione politica italiana praticamente ci sarà sempre un terzo dei senatori che ha qualcosa da dire sulle leggi della Camera. Mi sembrava che sarebbe stato più serio che le proposte di modifica che il Senato può proporre sulle leggi normali fosse approvato dalla maggioranza del Senato.
Sì, sì, è chiaro, è chiaro. No, aspetta, la proposta di modifica può arrivare da un terzo, ma poi è il Senato che deve votare la maggioranza, eh? cioè, la proposta
mi pare non fosse chiaro nella...
la proposta arriva da, e poi è il Senato comunque che deve votarla a maggioranza, per cui se poi è una proposta che al Senato nel suo complesso non piace non la vota,
E quindi la Camera in quel caso non è costretta a reintervenire.
Esattamente,
ho capito.
Andiamo avanti. Adesso arriviamo al terzo set, che è il governo in Parlamento, cioè cosa cambia e cosa cambierebbe nella dinamica del governo in Parlamento. Allora, abbiamo detto che il rapporto di fiducia sarebbe con la sola Camera dei Deputati. Questo vuol dire che il governo appena formato andrebbe solo alla Camera dei Deputati a chiedere la fiducia e solo la Camera gli potrebbe revocare la fiducia. Perché questo è coerente con il fatto che solo la Camera dei Deputati è eletta da tutti i cittadini. Tutti i sistemi che differenziano così una sola delle due Camere dalla fiducia. L'altro punto molto rilevante è che sulle sole leggi monocamerali, cioè quelle che abbiamo visto, che sono poi la stragrande maggioranza delle leggi, il governo può chiedere alla Camera dei Deputati una corsia preferenziale con voto a scadenza predeterminata, cioè cosa che oggi non è possibile. Oggi quando una legge viene presentata si sa il giorno in cui viene presentata, ma non si sa quando viene approvata o non approvata, tranne per pochissime leggi che hanno delle scadenze predeterminate ad hoc. Cioè, se tu devi attuare una direttiva comunitaria c'è una scadenza, se devi fare la legge di bilancio c'è una scadenza, ma tranne pochissime, per il 99% delle leggi si sa quando si comincia ma non si sa quando la legge viene approvata. Il meccanismo molto contestato da parte di taluni, che invece io sinceramente, a differenza di altri aspetti della riforma, trovo che sia invece una cosa ben fatta, è che il governo potrebbe chiedere alla Camera, quindi sulle sole leggi monocamerali, di pronunciarsi a data certa. Votate quello che cavolo votate, ma a data certa votate. È chiaro? Perché a me questo aspetto non dispiace? Non mi dispiace perché potrebbe dire che il governo attua il suo programma politico senza dover ricorrere, come fa oggi, ai decreti legge. Perché oggi cosa fa il governo? Quando vede che in Parlamento non la sfanga, dopo un po' piazza il decreto legge. 60% delle leggi approvate dal Parlamento sono leggi di conversione di decreti legge. Quindi questo oggettivamente a me piace, mi piace l'idea che il governo non debba ricorrere massicciamente ai decreti legge. E l'altra cosa che non mi dispiace di questo meccanismo è che il governo non potrebbe più nascondere le sue responsabilità scaricandole sull'inefficacia del Parlamento. Cioè non potrebbe più dire io vorrei ma il Parlamento mi inchioda. No, perché se tu vuoi chiedi la data certa. A quel punto corri un bel rischio. Perché se ti votano contro, ormai ti hanno votato contro, quel provvedimento non c'è più, non ci puoi più far decreti legge. Quindi è un sistema che in qualche modo fa assumere ad ognuno le sue responsabilità. Perché il governo non si può nascondere dietro il fatto che vorrebbe fare una cosa, ma il Parlamento ha i tempi troppo lunghi, no? Perché poi è sempre così, no? Questo. Oppure per farlo ricorre ai decreti legge. Come contrappeso ci sarebbe una forte limitazione della possibilità di adottare decreti legge, cioè il governo non potrebbe più adottare i decreti legge in tutti i casi in cui li adotta oggi, quindi ci sarebbe una drastica, sono proprio scritte nel testo di riforma tutti i casi in cui il governo non può più adottare decreti legge. E la cosa più rilevante è che il titolo dovrebbe corrispondere al contenuto. Io qui ho scherzato anche per sollevare un po'. Titolo pere, contenuto pere, titolo mele, contenuto. Cioè se tu fai il decreto legge sugli interventi per le autostrade in Piemonte non ci puoi mettere dentro anche quelle milanesi, quelle... Quindi il titolo, questo questo meccanismo che taluni contestano in realtà a me pare una delle cose più interessanti di questa riforma, ma non perché dà più poteri al governo, perché espone anche il governo a un grave rischio, il rischio di far vedere a tutti la sua inefficacia, perché a quel punto se tu chiedi, cioè tu non puoi più dire non riesco a fare quella legge, perché se vuoi chiedi la data certa. Il Parlamento si deve pronunciare, si può pronunciare sì, si può pronunciare no. Se si pronuncia no, e tu come governo devi tirare un po' qualche... È chiaro che non sei obbligato alle dimissioni, arrivo, perché il voto contrario non obbliga alle dimissioni da parte del governo. Però una volta che la Camera ti ha detto no per una legge che era una parte qualificante del tuo programma politico, cioè, quindi... Un attimo solo che... Finisco solo un attimo con questo pezzo. No, possiamo fermarci qui su questo terzo set, vediamo.
No,
non si sente.
Il microfono lo...
Buonasera, mi chiamo Dario, sono di Torino. Vorrei chiedere alla signora
Poggi,
c'è il pericolo di una oligarchia in arrivo, oppure no, secondo lei?
Ma cos'è l'oligarchia?
Oligarchia, prego.
No, ma cosa vuol dire?
Il potere di pochi.
Ma qui?
Non qui, se si vota il sì oppure no.
Ma io adesso sto cercando di spiegare la riforma, sì. Se certo, poi certo. Volete alla fine possiamo anche parlare di queste cose.
Scusi, cioè, però lei sta scivolando piano piano, non più in una spiegazione, ma più già in una forma, diciamo, di...
Ma io sto spiegando quello che c'è scritto nella riforma, mi scusi.
No, lei poco fa sosteneva che era meglio che fosse...
Sto spiegando cosa c'è scritto nella riforma, dopodiché come metto in evidenza alcune problematiche dico anche che ci sono degli aspetti che secondo me razionalizzerebbero la forma di governo parlamentare. Questo è scritto nella riforma, cioè questo che c'è scritto qua, la scadenza a tempo determinato, la limitazione dei decreti legge eccetera, questo è scritto nella riforma, non è una mia interpretazione.
Sì, però cioè, il punto è, si sa tutti che è un momento cruciale, che tutti bisogna votare o il sì o il no.
Sì, però stiamo cercando di capire, per cui sono degli aspetti che convincono la professoressa, aspetti che non la convincono. Penso che abbia la libertà di dire cosa la convince e cosa no. No, tutto qui, per cui se proviamo a stare nel merito, poi magari dopo facciamo le domande più politiche.
Più di carattere
il nostro
politico,
obiettivo è cercare di capirla.
Mi scusi.
No, no, ma non è quello, perché sennò ci guardiamo Bruno Vespa e non stiamo qui, stiamo a casa sul divano. Prego.
Scusi, volevo fare una domanda relativa al capitolo di prima, perché non ho ben capito. Però in realtà il Senato proprio un diritto di veto non ce l'ha.
No.
Ce l'ha di consulenza, nel senso che arriva una legge, si pronuncia, ma questo non mi piace molto, la rimanda alla Camera. Però
e la Camera decide in via definitiva, sì.
Quindi mi sembra che ci sia un po' uno sbilanciamento forte.
Ma io infatti ve l'ho detto all'inizio, una delle due diventa prevalente.
Perché poi il problema che forse si riferiva a lui era legato anche alla legge elettorale. Senta, che teoricamente abbiamo.
Sì, ma le oligarchie sono un'altra cosa, mi scusi.
Sì, no, certo.
Francamente certo. Non è questo il tema.
No, sicuramente.
No, indubbiamente questo è un sistema, è un tipo di sistema che con la differenziazione delle Camere funziona dappertutto così, Guardate che non si sono inventati nulla, Hanno preso i sistemi che sono poi il sistema tedesco, il sistema austriaco, il sistema belga, spagnolo. Quando c'è la differenziazione delle Camere, una delle due è sempre prevalente, sempre.
No, sicuramente.
È chiaro, no? L'altra non è prevalente perché se fossero sullo stesso piano sarebbe il bicameralismo paritario, quindi sarebbe... E cioè è chiaro come...
Data questa riforma, la critica principe è questa qua, si finisce in una dittatura.
Non ho capito.
la critica principe a questa riforma è questa qua, la paura di finire di nuovo in un'oligarchia, una dittatura, eccetera, eccetera. In effetti la Costituzione...
Ma scusi, io non è che voglio dire, ma quando eravamo in dittatura non c'era la Camera
dei
Deputati.
No, ma infatti, ma voglio dire, la Costituzione...
Cioè, non diciamo cose senza senso.
Sì, sì, no,
quando
certamente.
C'è stata la dittatura in Italia non c'era la Camera dei Deputati, c'era la Camera dei Fasci e delle Corporazioni.
La Costituzione attuale, se non mi sbaglio, è stata pensata come bicameralismo paritario per evitare le dittature.
No, ma
questa adesso sono d'accordo anch'io che andrà superata.
Ma scusi, allora vogliamo dire che in Germania c'è la dittatura, in Spagna c'è la dittatura, in Belgio c'è la dittatura, insomma mi sembrano parole un po' forti che non ho. Questo è un altro sistema,
certo.
Simile a molti sistemi che vigono oggi nell'Unione Europea, ed è un tipo di riforma che dal 1982 Commissione Bozzi ricorrentemente viene proposto.
Se non sbaglio Spadolini che voleva
infatti 1982 quindi.
Infatti.
Prego. No, così la sentirò anche in fondo, prego.
Era una considerazione che volevo fare alla fine, ma la faccio adesso perché io sono velocissimo, quindi un flash. Sono abbastanza sconcertato e ringrazio voi che mi avete dato la possibilità per la prima volta finalmente di sentire qualcosa nero su bianco, i contenuti di questa riforma a 360 gradi. Perché io finora, a parte quelli che dicono vota sì e sbandierano cartelli, quelli che vota no e sbandierano altrettanti cartelli in telegiornali serali dei contenuti della riforma, questa è la prima volta che sento parlare e vi ringrazio.
Era un po' l'obiettivo della serata.
È benissimo. Quello, la considerazione che volevo fare però è questa. Questa riforma a 360 gradi non ci porta a una indigestione politica totale, anche persone che tutto sommato non sono addentro ai lavori? Non era meglio fare questa riforma anziché a 360, magari a 90x4, facendone prima, perché qui si parla di tutto, si parla di Costituzione, si parla di leggi, si parla di Presidente della Repubblica, si parla, mi sembra veramente che qui stiamo facendo un'indigestione, la gente non sa nulla.
Lo so.
Non sa nulla, andrà a votare solo per una questione umorale e basta. E quindi di fondo sarà una questione politica. Grazie.
Ci sono altre domande nel merito del terzo blocco, prego. Ah sì, poi c'è lui con la maglia blu che alza la mano da mezz'ora.
Torno su un particolare. Il voto a data certa, come si sposa con la possibilità di proporre emendamenti? Non si rischia una proliferazione del voto di fiducia?
Certo, ovvio. Però attento, perché qui il governo rischia, perché se mette se chiede la data certa, attento, e poi esagera e dice non solo la data certa, ma pongo anche la fiducia, se poi la Camera gli vota contro deve tirare le sue conseguenze. Cioè è rischioso questo sistema anche per il governo, Cioè, questo è un sistema della data certa che può diventare rischioso anche per il governo, perché se il governo esagera e dice io voglio la data certa e in più metto la fiducia, se poi dopo la Camera gli vota contro, deve trarre le sue conseguenze.
Sì, ma diventa molto sottile però il confine tra ostruzionismo e attività parlamentare vera con gli emendamenti.
Esattamente.
Ultima.
Sì, buonasera. Per quello che riguarda invece abbiamo detto che il Senato voterà quello che è la conversione delle leggi europee. Finora quindi l'applicazione delle direttive, che sarebbe sostanzialmente un forte ampliamento rispetto a quelli che sono le competenze attualmente enunciate nella proposta di revisione costituzionale. Cioè Attualmente, se non ricordo male, utilizziamo il sistema della legge europea annuale in cui convertiamo tutte le direttive. In questo caso si potrebbe anche decidere però che il Senato avochi a sé in realtà la competenza su tutte le specifiche materie, quindi una riespansione rispetto al disegno, diciamo, in qualche modo specifico delle entità.
Sì, sicuramente il campo dell'attuazione delle politiche UE è quello, per come è composto il Senato, che potrebbe effettivamente avere una sua espansione, perché è lì che consiglieri regionali e sindaci possono avere il maggior interesse, proprio perché sono quasi tutte materie che sono di competenza delle regioni e che la cui attuazione avviene quasi sempre attraverso provvedimenti della regione o degli enti locali. Quindi è indubbio che è così.
E un'ultima considerazione, ma questo è un parere da te suo. Un suo illustre collega, il professor Luther, aveva affermato, mi ricordo in un'intervista, che il parere obbligatorio non vincolato da parte del Senato porterà da un sistema che noi in qualche modo cerchiamo, se vogliamo, di emulare, in cui ci sono delle letture fisse, previste, specifiche, a un sistema in una sola lettura, più, lui usa un'espressione colorita, più un'occhiata. Perché nei fatti un parere non vincolante, obbligatorio ma non vincolante, porterebbe un forte abbassamento di quelle che sono le aspettative del Senato nei confronti dei propri emendamenti. So, cosa ne pensava lei rispetto a questa affermazione? Ora,
non lo so, perché anche in Germania funziona così. Cioè anche in Germania funziona così. Cioè funziona che la Camera prevalente è il Bundestag e il Bundesrat non ha il potere di veto, ma ha il potere di proporre emendamenti su cui poi il Bundestag decide. Quindi io poi non le so dire che tipo di impatto potrebbe avere sul sistema italiano. Quello che le posso dire è che ci sono dei paesi in cui è così da sempre e non è un'occhiata, perché, ripeto, siccome poi alla fine le leggi veramente rilevanti per il sistema degli enti locali non è che sono molte, sono poche. C'è la legge di stabilità, la legge di bilancio, quelle che riguardano gli enti locali. Alla fine il compito del Senato sarebbe su poche materie, perché sono veramente quelle su cui i senatori avrebbero più interesse ad intervenire, non sarebbe su la legislazione a 360 gradi. Cioè, capisce cosa voglio dire? Quindi posso andare avanti? Sì, arriviamo all'ultimo pezzo. Dunque, l'ultimo pezzo riguarda lo Stato-Regioni. Allora, nello Stato-Regioni ci sarebbero tutta una serie di materie che oggi sono delle regioni e tornerebbero allo Stato come competenza. Tra quelle che ritornerebbero allo Stato ci sono le professioni, che oggi sono delle regioni, le comunicazioni, le disposizioni generali e comuni sul governo del territorio, sul coordinamento della protezione civile, la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia, che oggi sono delle regioni, tornerebbe allo Stato, le infrastrutture strategiche, le grandi reti di comunicazione, i porti, gli aeroporti civili di interesse nazionale. Queste oggi sono tutte materie di competenza delle regioni, che tornerebbero allo Stato. Cosa rimarrebbe alle regioni? In sostanza si ritorna, per essere molto semplici, ma così ci capiamo, al sistema che era delineato nella Costituzione del 48 e che poi era stato modificato nel 2001 con la riforma del titolo V. Quindi le regioni tornerebbero ad avere quelle che sono le competenze, diciamo, che sono più strettamente interrelate al territorio. Capito? C'è il territorio regionale, quindi la pianificazione del territorio regionale, la programmazione dei servizi sanitari e sociali, la promozione dello sviluppo economico e locale, il diritto allo studio, la promozione e la valorizzazione dei beni culturali e del turismo, le intese con gli enti locali per il rispetto dei vincoli alla finanza pubblica. Non entro in altri tecnicismi perché non è il caso e poi perché sono veramente molto complessi. Mi limito a dire una cosa, che la logica, quindi parlo di logica e poi parlo anche dei problemi che questa logica potrebbe comportare. La logica è questa: io tolgo potere legislativo diretto alle regioni e le faccio partecipare nel Senato alla legislazione dello Stato. Togliere dei poteri legislativi oggi alle regioni, ovviamente non è che se vince il sì e la riforma passa, non è che da domani scriviamo su una lavagna bianca. La lavagna è già tanto scritta. E quindi ci saranno un po' di mesi di assestamento, perché voi capite che tornare allo Stato cosa vuol dire? Facciamo allora, oggi le regioni hanno fatto delle leggi sulle infrastrutture, su produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, va bene? Se tornano allo Stato, se tornassero allo Stato, non è che dal momento in cui entra in vigore la riforma le leggi cadono automaticamente. È chiaro? Le regioni dovranno abolirle, lo Stato dovrà casomai intervenire lui per far sì che quelle delle regioni siano abolite. Quindi questa parte della riforma, mentre le altre tutto sommato sono... Questa parte della riforma è, dal punto di vista della logica, più lineare. Dal punto di vista dell'impatto pratico, non molto, perché non è che cadono le leggi delle regioni con un'eventuale vittoria del sì. Stanno lì e le regioni o le aboliscono loro o lo Stato dovrà fare leggi che superano quelle delle regioni. Quindi sarà un passaggio che non sarà così automatico, come è stato nel 2001. Quando si è passato da un sistema in cui le regioni non avevano nessun potere legislativo e gli si sono dati tantissimi poteri legislativi. Allora, perché questa riforma torna indietro? Torna indietro perché l'esperienza che si è avuta in Italia del potere legislativo delle regioni non è stata per nulla esaltante, nel senso che noi sappiamo perfettamente che ci sono delle regioni che hanno una taglia che consente loro di avere una produzione legislativa su certe materie e altre regioni che onestamente non ce l'hanno, per cui questi tipi di poteri sono assolutamente sproporzionati e anzi quando li esercitano creano solo dei problemi. Quindi questa parte della riforma è una parte della riforma che dal punto di vista della logica si comprende, dal punto di vista dell'attuazione poi sarà, come è già stato nel 2001, complicato perché si tratterà di capire poi come, ultimissima cosa, e ho finito col quarto blocco, il testo di riforma prevede che per il referendum abrogativo occorrerà raccogliere 800.000 firme anziché 500.000 come attuale, però sarà meno arduo raggiungere il quorum. Sapete che oggi i referendum abrogativi sono quasi tutti, sostanzialmente nulli perché non raggiungono il quorum. Perché se non va a votare il 50% più uno degli aventi diritto al voto, il referendum è automaticamente nullo. Il testo di riforma prevede che invece questo quorum scende al 50% più uno degli aventi diritto al voto e al 50% più uno di coloro che hanno votato alle ultime elezioni per la Camera, quindi scende sensibilmente. Questo è una forma di contrappeso che viene spiegata o almeno viene detta come una forma di contrappeso al fatto che non si elegge più direttamente il Senato. Cioè, non si elegge più, i cittadini non eleggono più direttamente il Senato, però in compenso il referendum abrogativo può essere uno strumento che invece si attiva più agevolmente e allo stesso modo sono previsti referendum propositivi e di indirizzo che attualmente non sono previsti e l'obbligo di votare le leggi che vengono proposte ad iniziativa popolare e l'obbligo per la Camera di disciplinare lo statuto delle opposizioni, che oggi non è un obbligo, si fa comunque, è previsto dai regolamenti parlamentari, ma non è un obbligo costituzionale. Insomma, quello che vi voglio dire alla fine è questo, e con questa considerazione chiudo. Cioè, la riforma è molto complessa. Il problema però è che il suo punto d'attacco, cioè la riforma del bicameralismo, dalla riforma del bicameralismo discendono come conseguenze tutte quelle che avete visto. È chiaro, no? Cioè, se io cambio la composizione e le funzioni delle due camere, poi cambio il modo di fare le leggi, il rapporto Parlamento, quindi questo. Allora, se per fare una cosa più semplice, non si sarebbe dovuti partire da superare la struttura bicamerale. Se tu parti dalla struttura bicamerale, se vuoi fare una roba che sia coerente, devi cambiare tutte quelle cose. Ha capito perché è complessa? Perché si parte da lì. Infatti nel 2001, quando abbiamo cambiato solo i poteri legislativi delle regioni, non abbiamo dovuto cambiare tutte quelle cose. Ma se cambi, se pensi di cambiare la struttura bicamerale, inevitabilmente per fare una cosa coerente devi per forza intervenire su una serie di cose. Spero di averle dato almeno una chiave di lettura, se non una risposta alla considerazione che lei giustamente faceva. È complicata da capire, ma perché è complicata? Perché cambiando la struttura bicamerale del Parlamento ne conseguono una serie di cose.
Su questo. Allora, io raccoglierei ancora due o tre domande. Tra l'altro le slide nella loro interezza verranno pubblicate sul nostro sito e saranno scaricabili, quindi potete anche da questo punto di vista farvi un ripasso della serata. Prego, tre domande al volo.
Una delle cose che alla professoressa volevo dire, ma ha chiarito alcune cose, ma quest'altra qui mi... Quando si fanno le leggi anche così in fretta, lei ha detto giustamente che, dato che alcune norme sono già scritte, quando passeranno dallo Stato alle regioni o dalle regioni allo Stato, a seconda che, diventa la cosa complessa e complicata perché molte cose sono già scritte. Ma io penso anche solamente ad una legge, quando viene fatta complessa come ad esempio quella delle pensioni, che ha portato uno strascico dietro, che è veramente dove sulla pelle dei cittadini è avvenuto tutto quello che è avvenuto, e lo vediamo ancora adesso che si cerca di arrivare ai ripari, ma ormai è stata fatta in un tempo così breve. Dico, sulla pelle dei cittadini questa cosa qui mi preoccupa un pochino. Cioè, dico, se si fanno in 40 giorni, dove c'è, non solo non c'è una parte esecutiva da parte del Senato che dice io ti pongo o il veto, comunque dico se non la vediamo bene non... Funzionerà in altri posti, come lei dice giustamente, bene, però qui dobbiamo educarci a un tipo di logica che molto probabilmente non è proprio così immediata. Per cui dico, la pelle dei cittadini qui è molto molto rischiosa, lo stiamo vedendo sulle pensioni, ma lo vediamo su altri tipi di leggi che, dovendole fare in un tempo relativamente breve, fa sì che poi chi ne paga le conseguenze sono i cittadini, e prima che si ribalta una situazione di governo ci vogliono gli anni che ci vogliono, e poi ci vuole tutto un insieme di cose che non è così semplice. Ecco perché la titubanza viene fuori, non sul fatto di dittatura o no, è che le leggi fatte con una velocità e una rapidità così grande, un popolo o comunque un governo che attualmente è, non è detto che sia così repentino a farlo, anche se in altri posti sicuramente sarà così, ma è già un tipo di mentalità e educazione che noi non abbiamo avuto in tutti questi anni, e l'abbiamo visto in questa legge delle pensioni, che veramente è un disastro e fa acqua da tutte le parti, nonostante il pianto della Fornero. Grazie.
Grazie. Lì una e due, e c'è una quarta là in fondo.
Ma sempre sulla vicenda delle regioni, e le regioni a statuto speciale mantengono la loro specialità? Non sbilancia un pochettino le cose?
Come, scusa?
Non sbilancia un pochettino poi le cose, questo, che il fatto
le
che
regioni a statuto speciale purtroppo non possono essere modificate con una riforma costituzionale, perché la Costituzione attuale prevede che per riformare le regioni a statuto speciale non basta una riforma costituzionale. C'è un procedimento previsto dall'articolo 116 che è pattizio con la regione stessa, quindi questo, in questo testo di riforma le regioni speciali non avrebbero potuto essere modificate.
Però appunto...
No, è un problema serio quello che dici.
E poi l'altro
ti sto dicendo che sì. La modifica delle regioni speciali non è come quella ordinaria. La nostra Costituzione, quella attuale, prevede che lo statuto delle regioni speciali sia contrattato tra lo Stato e la regione stessa, quindi lo Stato non può con una legge di riforma imporre alla regione speciale una normativa.
E poi l'altra questione che non mi convince molto, il fatto che sia, che ci sia questo cantiere permanente, nel senso che poi, voglio dire, un governo regionale piuttosto che un sindaco possono decadere in tempi diversi per vari motivi politici, quindi con tempi molto diversi che non si armonizzano poi con i tempi della legislatura, quindi anche lì diventa un... E poi l'altra cosa che incidentalmente di cui si parla, dei costi, cioè io ci credo poco che vengano, come è successo per le province. Cioè, non è che uno fa un fornetto crematorio dove mette le persone, quindi l'apparato del Senato rimanga, i funzionari...
No,
no. No, dico l'apparato
burocratico. Non rimarrebbe, no.
No?
No.
Sparisce?
Sì.
Dove vanno?
Piano piano vengono, mano a mano che vanno in pensione non vengono più riassorbiti.
E poi comunque, voglio dire, è vero che uno è sindaco e percepisce l'indennità da sindaco o da consigliere regionale, però immagino che gli si pagheranno le spese, quindi più
quelle sono
benefit
a carico delle regioni, eh?
Ah,
sarebbero, cioè, a carico delle regioni come dappertutto. No, scusate, però adesso io
non ne ho parlato
sì, per non banalizzare eccessivamente la cosa, però il risparmio c'è, non è che non c'è, perché comunque il risparmio non sono solo il numero di senatori che viene meno, che sono 220, che non è uno scherzo, ma è le pensioni, le pensioni, poi le pensioni di reversibilità, perché voi sapete che con questo tipo di meccanismo il senatore non ha solo lo stipendio, quando poi non è più senatore c'è la pensione da senatore e poi dopo, se muore, la sua pensione va ai suoi, quindi non è proprio uno scherzo, eh? Cioè le quantificazioni che ha fatto il Sole 24 Ore, che risparmio annuale è un 5 per 1000, non è uno scherzo, eh? Quindi insomma, io non ne ho parlato perché non volevo portarla su un argomento, però non è proprio senza contare che il testo di riforma prevede che le regioni e i consigli regionali oggi possono stabilire lo stipendio dei consiglieri senza limiti, giusto? Adesso, ma con la riforma del 2001, tutte le regioni avevano parametrato i loro stipendi a quelli dei parlamentari. Ecco. Il testo di riforma prevede che nessun consiglio regionale possa prevedere un'indennità per i consigli regionali che sia superiore a quella che prende il sindaco del capoluogo di provincia della regione. Quindi non è proprio insignificante il risparmio che ne deriverebbe, sommando quello del Senato in sé e quello che a cascata andrebbe sulle regioni, sul sistema regionale, che già oggi in larga parte si è autoridotto. Per esempio, Per cui voglio dire, non è proprio così indifferente, ecco, però non è un argomento che...
Prego.
Non ho più visto in questa riforma nessun accenno ai costi standard, che era uno dei cavalli di battaglia del federalismo del centrodestra, cioè il fatto famoso della siringa che in un posto costa 10 centesimi e nell'altro costa un euro.
Sì, ma non... Ma tornando quasi tutte le competenze allo Stato e sulle materie che rimangono alle regioni, le disposizioni comuni e generali sarebbero comunque dello Stato, anche sulla sanità. Il problema dei costi standard verrebbe nell'idea superato in questo modo, nel senso che avendo tolto alle regioni la possibilità delle leggi sulla materia della sanità, che sarebbero solo più statali, in sostanza sarebbe lo Stato che con propria legge potrebbe porre degli standard comuni a tutte le regioni, cosa che oggi invece è più complicata.
Prego.
Cerco di toccare in breve i punti che non mi convincono e l'unico punto che io salvo dalla riforma. Tre punti che non mi convincono. Uno, la riduzione del numero dei parlamentari, dato che io mi sono informato un pochino sulla riforma, e secondo me abolire così in toto circa 215 persone al Senato è una follia pura, dato che abbiamo come sistema uno che secondo me è tra i migliori, perché già il bilanciamento c'è sempre stato, perché la Camera è eletta a collegio nazionale, il Senato a collegio regionale. Il Senato poteva per me benissimo rimanere così, andava fatto semmai cercare di migliorare la classe politica, perché dire ci mettono troppo, e beh, però se mandiamo degli asini in Parlamento è ovvio che un asino non può correre come una Ferrari. Poi una cosa che secondo me anche sul rapporto tra il governo e il Parlamento, bastava semplicemente fare come c'è in Germania, sfiducia costruttiva. Se io voto un governo, o meglio, non è che lo voto sulla scheda, ma c'è il transfer tra il voto al parlamentare e la maggioranza dei parlamentari eletti in automatico formano il governo, quel governo lì non va più bene, perfetto, se lo voglio sfiduciare ne voglio avere un altro, non voglio più avere il salto nel buio. In questo modo avremmo risolto anche la nostra cronica mancanza di governi forti. Un'altra cosa che secondo me sarebbe utile per il sistema elettorale, non capisco perché non si voglia fare lo stesso sistema elettorale che c'è per le regioni, ossia io alle regionali voto presidente della regione e candidato consigliere, perché non posso avere la stessa cosa?
Vabbè, ma questa è un'altra riforma, noi dobbiamo parlare di questo.
Sto dicendo i miei dubbi.
No, ho capito, però questa è un'altra riforma.
Poi l'unica cosa che secondo me è utile, che non è stata purtroppo messa, è stata l'istituzione del referendum propositivo.
Non ho capito.
L'istituzione del referendum propositivo. Però non ce l'ha segnato lì sopra.
Sì, c'era.
L'ho visto io.
Ultimo, lì, in fondo a destra.
Il mio dubbio è questo. Per esempio, rispetto al referendum, alziamo il quorum, ma chi va a votare esprime un giudizio sulla legge, ma anche chi non va a votare, come abbiamo visto in tanti referendum, esprime un giudizio sulla legge. Abbassare il quorum significa che questa non espressione incide sulla validazione della legge. Tante leggi che abbiamo salvato, una per tutte la legge 40, con questa riforma non l'avrebbe spuntata, finché la magistratura non l'ha azzerata per altre vie. Avrebbe vanificato quel tipo di referendum, perché il non essere andati a votare ha espresso un giudizio su quella legge. Questa riforma lo trancia. Un altro aspetto che mi sembra, diciamo, più a monte è che la riforma del 48 è stata approvata dall'88% dei deputati, quindi ha espresso una unità all'interno del Parlamento fatta da istanze popolari che erano presenti. Questo tipo di riforma che oggi andiamo a votare è stata approvata dal 57% dei parlamentari eletti oggi in Parlamento. Cioè
no,
rappresenta...
Sono i dati. No, i dati non mi spiace, ma non sono questi. Ci sono state 6 votazioni. La frattura c'è stata tra le prime 3 e le seconde 3. Questa è stata la realtà. La realtà è che nelle prime 3, cioè i primi 2 passaggi,
la votazione finale, quella di approvazione
vabbè,
del
ho capito,
testo.
Ma la votazione no, però scusate, io atti tutto camera, amo, ma senato, non dire le cose imprecise, perché le cose imprecise mi danno fastidio. Allora, questa riforma ha avuto 6 passaggi parlamentari, va bene? Nei primi 3 passaggi parlamentari, tranne il Movimento 5 Stelle, hanno votato tutti a favore, tutti, compresa Forza Italia, per 3 volte. Quando è che poi hanno cambiato, perché questa è la realtà, dopo l'elezione di Mattarella, allora si sono messi all'opposizione. Ma cioè, le cose vanno dette come vanno dette. Nelle prime 3 votazioni solo il Movimento 5 Stelle era contro, quindi insomma...
Il tempo gioca a favore di una maturazione del giudizio politico.
Ma non c'è il minimo dubbio, però non dobbiamo dire che è stata votata dal 57% dei deputati, perché è sbagliato.
Allora, io ringrazierei ancora la professoressa Poggi con un applauso, perché la capacità che io avevo già riconosciuto all'università, essendo un suo studente, di spiegare concetti complessi in modo semplice è una delle sue caratteristiche. Il nostro obiettivo era quello di introdurre ognuno di voi all'interno del referendum con una serie di elementi, e io mi sono permesso di fermare domande che sfioravano il talk show politico proprio perché vogliamo realizzare un altro incontro prima del referendum, dove invece che spiegare la riforma inviteremo una persona che sostiene le ragioni del sì e un altro referente che sostiene le ragioni del no, dove alcune domande che penso voi avreste fatto questa sera senza conoscere la riforma del taglio, forse sarebbero state diverse. Cioè il nostro obiettivo, fino in fondo, è dare la possibilità a ognuno di voi di capire che cosa c'è in gioco. Dopodiché ci si schiera. Io, facendo l'amministratore pubblico, ho visto in questa campagna elettorale tante, tante persone che prima si sono schierate e dopo neanche l'hanno letta la riforma. Oggi io, come voi, ho un elemento in più per fare la domanda a chi oggi è per il no e chi oggi è per il sì, delle domande concrete che ad esempio hanno a che fare con la gestione dei comuni o della città metropolitana di cui oggi io mi occupo. Questo è l'obiettivo. Quindi io ringrazio ancora Anna per la disponibilità. A breve vi manderemo una comunicazione sulla prossima data, perché dobbiamo invitare 2 persone autorevoli e mi auguro che, a luce delle slide che noi domani e dopodomani metteremo sul sito, anche quelle che sono state scorse velocemente, quindi ci sarà la possibilità per ognuno di voi di approfondire in modo tale che poi nei primi giorni della metà di novembre cercheremo di realizzare un ultimo incontro dove ognuno di voi avrà le armi per fare le domande giuste e anche intervenire dal punto di vista politico, perché votare sì o votare no, oltre ad avere un contenuto, diventa anche una scelta politica, ma politica rispetto all'idea di Stato e di rapporto tra il cittadino e lo Stato che voglio avere, non premier sì, premier no, neanche il tema della legge elettorale, che a mio giudizio anche questa è una legge che toglie di nuovo la possibilità alla gente di scegliere. Quindi non è una legge che avvicina la gente, perché il capolista bloccato è un'altra porcheria. Ma questo lo dico io, e penso che quello che noi oggi viviamo, cioè la distanza tra la gente e la politica, è che per anni abbiamo mandato dei nominati a Roma. Quindi nessuno si sentiva rappresentato rispetto alle sue istanze. Detto questo, concludiamo. Io vi ringrazio, vi chiedo, come ha detto Giampiero prima, se questi momenti vi sono utili, di iscrivervi a Nuova Generazione, anche già solo per il fatto che se abbiamo più iscrizioni magari la prossima sala la prendiamo un po' più grande. Grazie e buona serata.
Comunque anche se si partiva dal fondo cambiando il titolo 5 devo cambiare solo. Se io tolgo potere alle regioni devo dare un contrattempo.
Una delle cose... sono cambio scoperto di questo, una cosa che è sbagliata, ragione c'è la provincia, sola provincia, la ragione non è che questa provincia è portata volutamente, perché se no anche il mare di provincia ha senso per il Senato,
ciao, grazie.
Ora da 13 anni che a quest'ora è bellissimo.
Ah, meno male. Ciao, tutto bene? Le slide sono, saranno sul sito da dopodomani e sono scaricabili. Sì, sì, dove il sì e il no, assolutamente. Beh, non è sempre, forse non si riformava uno stato